Noi siamo un paese un po' strano, sapete, quando si confondono un po' le cose, quando finisce che magari gli attori o gli uomini di parola si preoccupano di mafie, però anche gli uomini di legge devono cominciare a preoccuparsi un po' di parola, significa che si sono rotti un po' gli equilibri. E sorridevo prima con il dottor Morosini perché quando si diceva che da voi da 30 anni non si può più dire che la mafia non esiste, ecco, nonostante le 100 condanne arrivate da poche ore, stamattina qualcuno, ho letto due dichiarazioni, questo vi dà un po' l'idea, io sono lombardo, non so se si sente, quindi. Stamattina ho letto due dichiarazioni che ho trovato abbastanza importanti. Guardate, voi come avete già saputo sono oltre 1.000 anni di condanne e quindi direi ormai una questione anche numerica preoccupante. Una delle due dichiarazioni diceva sì. Oggi possiamo dire che effettivamente esiste un rischio di una futura infiltrazione delle mafie in Lombardia, dico, dopo questa sentenza. Qualcun altro, molto più sobrio, tra l'altro è una di quelle che più di tutte diceva che la mafia non esisteva, ho sentito che stamattina ha detto sì, è vero, in Lombardia la mafia esiste in primo grado di giudizio. E allora, siccome molti dei punti in realtà di cui vi volevo parlare sono già stati toccati, quindi non vorrei essere ripetitivo. Anche perché io sono insomma abbastanza vicino alla vostra età, senza offesa per carità, per i miei. E se c'è una cosa, guardate, che mi faceva venire l'orticaria, di solito erano sempre queste assemblee che duravano tantissimo. Quindi, però direi che i punti fondamentali sono usciti tutti, perché la mia vicenda, guardate, io non amo assolutamente parlare di me. Perché la mia è una storia molto normale, quindi oggi non vi parlerò di me, non vi parlerò di minacce, che sono una cosa pochissimo interessante, e perché non amo un paese che si innamora delle minacce fatte agli attori o fatte agli scrittori e si dimentica invece del pericolo di rischio di tanta gente che vive al fronte, che sono gli uomini che lavorano all'interno delle istituzioni, che sono tanti giornalisti coraggiosi e sconosciuti, in Calabria già nell'ultimo anno abbiamo visto direi dei casi anche eclatanti, e perché. Io come teatrante vengo dalla scuola degli Arlecchini, sapete l'Arlecchino maschera nasce dallo Zanni Bergamasco, e a noi ci insegnavano di non prendersi mai troppo sul serio, il primo insegnamento, e poi ci insegnavano di non raccontare mai troppo la nostra storia e ricordarsi che il nostro lavoro è raccontare la storia degli altri. E allora siamo andati in giro però a raccontare la storia della Lombardia e guardate, il problema vero. E mi sembra che il dottor Pignatone l'abbia detto benissimo. Il problema vero è che se le mafie, 'ndrangheta in testa, io da Lombardo noi sentiamo soprattutto la presenza dell''ndrangheta, molto spesso Cosa Nostra e Camorra, non me ne vogliono gli uomini di Cosa Nostra, si ritrovano a fare i camerieri di quelle che sono le decisioni che in realtà prende l''ndrangheta sul territorio. Ecco, e allora se l''ndrangheta su in Lombardia funziona allo stesso modo di come funziona in Calabria. E allora guardate, noi tutti dobbiamo decidere che c'è un concetto banale di cui dobbiamo appropriarci, tutti, che i calabresi sono identici ai lombardi. E mi dispiace, tra l'altro, noi in Lombardia, come sapete, purtroppo abbiamo avuto dei compagni di regione che continuano a raccontare, e secondo me culturalmente, visto che io mi occupo di questo, è stato uno dei modi migliori per far entrare l''ndrangheta, hanno raccontato per anni che la Lombardia e quindi i Lombardi erano meglio del resto d'Italia. Oggi i Lombardi sono i corleonesi di 30 anni fa, perché il problema non è tanto il politico che si permette di dire che la mafia non esiste. E non è solo il politico, ma sono anche altri rappresentanti, guardate. Il problema è che i lombardi per anni hanno creduto questa favola. E allora io da lombardo sono molto incazzato. Sono molto incazzato perché sono arrivato a 30 anni, dico io ho 34 anni, quindi. E sono arrivato a 34 anni e ho avuto la netta sensazione che i nostri padri, e quindi vi auguro anche a voi di provare a porvi questa domanda quanto prima, non siano state delle buone sentinelle. Perché in ogni paese, mentre c'è un pezzo di paese che studia, che si educa, che è pronto a cominciare a entrare nel mondo del lavoro, ci dovrebbe essere qualcuno lì sulle mura del castello a guardare fuori e raccontarci cosa sta succedendo. Noi in Lombardia abbiamo avuto vedette che per anni ci hanno detto che fuori andava tutto bene. E sono le stesse invece che oggi ci dicono che è scattato l'allarme e non si è capito come si sono avvicinati, non abbiamo avuto il tempo di prepararci. E oggi in Lombardia, guardate, succede che qualcuno tenta in modo un po' goffo di fare antimafia e invece succede che non sappiamo che cos'è la mafia. E alla faccia dei leghisti sarebbe da prendere tutti gli studenti lombardi e portarli in mezzo agli studenti siciliani e in mezzo agli studenti calabresi per mesi per imparare ad avere un po' di alfabetizzazione sull'argomento. Però c'è un altro fatto. Il fatto che, e io su questo sono molto d'accordo, molto spesso quando si parla di mafie si pensa sempre che sia altro, che sia una cosa altra. Non si riesce mai a declinarle nella propria quotidianità, forse anche questo, che alcune famiglie non hanno proprio amato del nostro lavoro. Dico nostro perché guardate, poi anche al di là di tutto, noi lavoriamo da anni con società civile, con l'associazione Libera, quindi il nostro è un lavoro che molto più che nei teatri, nel suo lato spettacolare, funziona nelle scuole. Ecco, il vero problema è che non riusciamo a raccontarlo. E bisogna trovare qualsiasi modo, che sia su un giornale, che sia su un articolo di giornale, o che sia uno spettacolo teatrale, o che sia una canzone, non riusciamo a raccontare che ci hanno rubato le regole. E guardate, il fatto che ci abbiano rubato le regole significa che noi stiamo giocando tutti a un gioco in cui perdiamo sicuramente. Io quando ho cominciato a fare questo meraviglioso lavoro, perché io faccio un lavoro molto fortunato, no? Quindi, e guardate, io faccio un lavoro che era pericoloso già dai tempi, io ogni tanto lo dico, perché gli arlecchini, i giullari, sapete, 500 anni fa i giullari venivano decapitati, quindi non è che stavano molto meglio di noi, se ci pensate, anzi venivano decapitati e venivano addirittura sepolti fuori dalle mura del castello, insieme alle prostitute, perché non erano ritenuti degni nemmeno da morti di stare in mezzo al resto dei cittadini. E i giullari facevano una cosa semplicissima, banalizzavano, semplificavano, ma in modo molto geniale, raccontavano che il potere, quando cerca di governare con la prepotenza e non secondo le regole, è un re nudo. Dico, questa è una lezione che ha 500 anni. È quello che ci ha raccontato Peppino Impastato. E quando a me è capitato di venire qui a Cinisi, la nostra storia è una storia che parte da Gela, parte da Cinisi, si collega a molti amici, molte città siciliane, mi sono sempre chiesto quando è che la smetteremo di guardare i 100 passi e di commemorare Peppino Impastato e di provare tutti a rendersi conto che la memoria andrebbe anche un po' esercitata. E allora va bene forse un manifesto in meno di Falcone e Borsellino e provare ad essere ognuno nel proprio ruolo, da figlio, da genitore, da tranviere, da insegnante, da funzionario pubblico, essere nel proprio piccolo un centimetro al giorno un po' Peppino Impastato e un po' Falcone o Borsellino. Perché quando noi abbiamo deciso di metterli alla berlina con il nostro spettacolo, guardate, uno spettacolo tra l'altro, fatemelo dire, che era anche brutto, lo spettacolo con cui poi è iniziata tutta la nostra storia, avevamo semplicemente deciso di prendere alcune intercettazioni e di portarle in scena. Era il periodo dell'arresto di Provenzano, di Riina, per cui in mezzo alle cose di Provenzano c'erano alcune caratteristiche abbastanza, diciamo, arlecchinesche, avevamo deciso di raccontarle, era il periodo di Guttatauro e dell'ex presidente della regione, insomma c'erano cose molto simpatiche, c'era il boss Gelese che caricava il lituano per ammazzare Rosario Crocetta e mentre era in macchina diceva, guardando il mare di Gela, guarda, Gela ha un mare bellissimo, la cosa era molto comica, sapete, io voglio molto bene a Gela, voglio molto bene a Saro, che è uno dei miei migliori amici, ma penso che il mare di Gela, dopo il mare di San Donato Milanese, sia uno dei mari peggiori d'Italia, quindi non so se l'avete mai visto. Quindi, e allora il problema, guardate, però il problema fondamentale è che siamo un paese che continua a stupirsi perché commemora e non esercita la memoria. E io mi incazzo tantissimo quando vengono a dirmi, ma come? Ma un uomo di teatro che si ritrova nelle condizioni di dover avere questo ruolo nella battaglia antimafia, nel paese in cui un uomo di teatro, un mio collega molto più bravo e molto, devo dire, più ficcante di me, ci è morto ammazzato ed era Pippo Fava. Ci stupiamo che la parola funzioni nel paese in cui Don Peppe Diana, Don Puglisi sono stati ammazzati. E allora il problema della radice, del lavorare sulla cultura della radice, perché loro potranno continuare, sì, a poter esercitare la paura, finché non riusciremo a raccontarlo che quella paura in realtà quell'onore che loro rivendono non è nient'altro che una metastasi della paura inaccettabile dal punto di vista culturale. Perché se i ragazzi di Addio Pizzo hanno provato a insegnare ai commercianti che pagare il pizzo è un gesto di mancanza di dignità, allora noi che lavoriamo con le parole, voi ci lavorate con le parole, no? Dico, state studiando. Voi state lavorando sull'etica, sullo studio e quindi sulla bellezza. E allora anche la bellezza ci rifiutiamo di cederla e andiamo a riprendercela. E mentre c'è l'anti-racket economico di Addio Pizzo, qui una generazione intera deve cominciare un anti-racket culturale e andarsela a riprendere la bellezza. Dentro la bellezza c'è la speranza, dentro la speranza c'è il futuro. L'operazione infinito, le 100 condanne dell'altro ieri, sono gli elementi, l'ha detto il dottor Pignatone, per imparare a leggere il nostro paese. Il vostro lavoro, il vostro studio è la fabbrica delle chiavi per leggere gli avvenimenti che ci vengono dati. Perché noi dobbiamo imparare a leggerli di fronte a delle organizzazioni criminali che, se ci pensate, le sanno leggere molto meglio di noi, no? Perché poi sono, guardate, in Lombardia riescono a fare qualsiasi altro. Poi, non voglio annoiarvi troppo, dico, un altro dei punti fondamentali è anche, e qui in Lombardia noi stiamo facendo molto fatica, quel cerchio che esce dalle condanne di primo grado e di secondo grado, quel giudizio, si diceva giudizio sociale e politico, ecco, quella parola si chiama opportunità. E la parola opportunità era una parola santa in questo paese, perché Pio La Torre c'è morto per l'opportunità. E l'opportunità è il confine per cui noi decidiamo che ciò che ci accade intorno non è più tollerabile. L'opportunità è la parola che sventra il federalismo bieco che sta cercando di dividere questo paese, che vi vuole far credere che è intollerabile tutto ciò che sta vicino a voi e il resto non vi interessa. Perché guardate che il federalismo più grave di questo paese non è quello politico. È il federalismo della responsabilità, e questo è tanto padano quanto siciliano, il credere che vi tocchi solo quello che vi accade vicino. E allora sarebbe bello provare un attimo ad affinare il fiuto e fare in modo di provare ad accorgersi di ciò che sta accadendo senza essere sempre in emergenza, studiando, educandosi per affrontare l'emergenza, almeno per fare in modo che non ci sia bisogno che i nostri figli o noi stessi dobbiamo scavalcare ancora i cadaveri con l'odore di sangue nel naso mentre andiamo a scuola, come dico, come è successo qui ai vostri genitori a Palermo, ma guardate come succede anche in Lombardia, perché i morti ammazzati ce li abbiamo anche in Lombardia. Noi 2 anni fa andavamo in giro con un lavoro che si intitola A 100 passi dal Duomo, quindi penso che sia abbastanza chiaro, e parlavamo già delle morti che avvenivano in Lombardia. Gente ammazzata come Carmelo Novella dentro al bar, mentre era con gli altri a giocare a carte. E allora mi chiedo se riusciremo tutti a capire che in questo momento abbiamo un'occasione meravigliosa. Abbiamo l'occasione di poter prendere tutto quello che ci viene dato da persone come il dottor Pignatone, il dottor Mirosini, dalle forze dell'ordine, ma da tant'altro, e provare a trasformarlo in qualcosa di collettivo, perché, guardate, io con le parole ci lavoro, e l'articolo 416 bis a me sarebbe piaciuto, perché è un articolo abbastanza chiaro, no? Guardate, è un reato di egoismo, dico fuori dal codice penale, tra di noi, arlecchini e giullari, 3 o più persone si mettono d'accordo per accrescere il proprio bene ai danni del bene pubblico. Tant'è che mi preoccupa tantissimo un paese che cerca di accrescere la scuola privata ai danni della scuola pubblica. Mi preoccupa tantissimo un paese che cerca di foraggiare la sanità privata ai danni della sanità pubblica. Comunque, al di là di questo, dico, e allora, se è un reato di egoismo, dico, e allora dall'altra parte cosa c'è? C'è la sensazione di un dovere collettivo. E guardate, io lo so che ci sarà qualcuno qua, come diceva prima la dottoressa Stancanelli, che è poco interessato, che pensa di averle già sentite o quant'altro. Però noi dobbiamo decidere a un certo punto che cosa è tollerabile e cosa no. Perché su questa battaglia, che vi interessi o no, essere indifferenti non vale. Non vale, è un lusso che non vi potete permettere. Ed è un lusso che io e tanti altri faremo di tutto perché voi non vi possiate permetterlo. L'ha detto benissimo la dottoressa Boccassini, quando dice, qui non si può più dire di non sapere. voi siete bombardati di informazioni da gente che vi chiede di sapere, dovete fare lo stesso, dovete mettere tutti con le spalle al muro, perché su questo punto bisogna prendere una posizione, perché è un'emergenza del vostro futuro, del vostro lavoro, e se è un'emergenza significa che bisogna decidere da che parte stare, e da che parte stare, io ci lavoro con le parole, significa essere partigiani, insieme, con tutti, con le proprie differenze, ma contro un nemico comune. E guardate, non potete essere indifferenti perché lo dice la Costituzione. L'articolo 4 della Costituzione, dico, si può dire Costituzione qui a Palermo? Sì, perché da noi, sai, Milano rischi di essere arrestato dalla Digos. Però, dico, l'articolo 4 della Costituzione, l'articolo 4 della Costituzione, guardate, sapete che è l'articolo che dice che ognuno di voi ha diritto ad avere un lavoro. E su questo passo la palla poi ad altri. Nel secondo paragrafo dice che ognuno di voi, guardate, dice ha il dovere. Non dice il diritto, non dice la libera scelta, dice il dovere di concorrere con la propria funzione, con la propria professione alla crescita materiale e spirituale del proprio paese. Quindi dice che non siamo un paese che verrà salvato dagli scrittori, dagli attori civili, non verrà salvato solo dai magistrati coraggiosi, non verrà neanche salvato dai politici illuminati, questo è un paese che verrà salvato con i genitori civili, con i figli civili, con gli studenti civili, con i tranvieri civili, perché... Quell'articolo della Costituzione, guardate, dice che l'indifferenza è incostituzionale. Chiudo sul serio con una... Ogni tanto andando in giro per l'Italia mi incontro ad incontrare delle storie che mi hanno colpito tantissimo. Sapete, noi monologhisti di solito ci spostiamo noi con una sedia, un microfono. Invece noi siamo monologhisti abbastanza particolari, quindi Carabinieri e Digos siamo sempre in tantissimi, no? Un giorno dico... insegneremo a ballare e cantare alle forze dell'ordine, faremo dei musical straordinari. Quindi, mentre andavo, io ho vissuto, guardate, il dolore più grande, la rabbia in realtà, viene dal fatto che io ho tre figli. E io in questa battaglia ci ho messo, cioè ho scelto di entrarci, e ho vissuto in una città, io abito a Lodi, vicino a Lodi, una città vicino a Milano, quella della Banca Popolare di Lodi, intendersi. Ecco, ho vissuto in una città in cui a un certo punto, quando mi è capitato quello che mi è capitato, ho dovuto addirittura giustificarmi di quello che stavo scontando. E mi è sembrato impossibile pensare che il mascariamento funzionasse anche a Lodi. Dico, tu ci pensava Rina qui, però a Lodi, che tutti entrassero in modo più o meno consapevole. E allora il mio dolore più grande è quello di provare a fare in modo che ai miei figli sembri che quello che hanno vissuto così piccoli come sono sia una cosa incredibile, che nel momento in cui sono grandi gli sembri qualcosa che non è possibile in un paese civile, che non sia normale, non sia accettabile, dicono, che io non posso andare alla festa di fine anno dell'asilo perché dei lombardi scrivono alla dirigente dell'asilo chiedendo per motivi di sicurezza, siccome i cavalli, quando c'è cavalli porta sempre rischi, non si presenti alla festa di suo figlio. Oppure che non succeda che nelle scuole, come voi, a Milano, ci siano ragazzi, e guardate, io non ce l'ho con i ragazzi, perché poi alla fine, no? Voi siete inevitabilmente, la vostra storia è della storia di chi avete intorno, di chi, dei vostri insegnanti, dei vostri amici, dei vostri genitori. Ecco, succede a Milano che ci sono dei ragazzi che pensano che la mafia sia arrivata da noi perché noi abbiamo cominciato a parlarne. Dico, nella città in cui nel 1974 è stato arrestato Luciano Liggio, che è stato arrestato a Milano, in via Ripamonti, io non ero neanche nato nel 1974. E allora mi viene in mente, perché io sono un grande, sono ottimista, devo essere ottimista per forza, giusto? Con tre figli così piccoli. Mi viene in mente una storia che ho incontrato un giorno, mentre ero in giro, a San Sebastiano Po. Dico, a San Sebastiano qua sono finito in una cascina, che era una cascina che apparteneva a una famiglia di 'ndrangheta calabrese, i Belfiore, una famiglia molto attiva nel Piemonte, in quelle zone della Liguria. Quella famiglia è stata confiscata e poi è stata riassegnata, sapete, per quella meravigliosa legge di iniziativa popolare, e oggi si chiama Cascina Caccia. E io non sapevo chi fosse Bruno Caccia. Ecco, Bruno Caccia era un magistrato ucciso a Torino, guardate, a Torino il 26 giugno del 1983. Nell'83, dicono nell'83 la mafia non esisteva, in televisione non esisteva. La prima persona, dalla ricerca che ho fatto, che ha pronunciato la parola mafia in televisione, riferita anche alla politica, è stato, guarda caso, un giullare, Dario Fo. Poco dopo. Tra l'altro io ho la fortuna di lavorare con Dario e ho scoperto, Dario mi ha raccontato, che ha ricevuto una minaccia a Milano, Porta Romana, però dice, a me non hanno dato i carabinieri la scorta perché lui aveva i carabinieri che lo inseguivano ai tempi, quindi aveva un problema di conflitto di interessi evidente. E la storia, la cosa che mi ha colpito è che Bruno Caccia nel 1983, il 26 giugno, era stato ammazzato una domenica. Era stato ammazzato una domenica perché dopo aver fatto alcuni incontri con alcuni ragazzi aveva deciso di lasciare liberi i ragazzi della scorta e fare una passeggiata col proprio cane. Dico una passeggiata col cane dopo cena, no, dovrebbe essere un diritto, se ci pensate, proprio anche delle solitudini più malinconiche. E la storia di Bruno Caccia mi ha sempre ricordato come noi qui a Mafiopoli, se ci pensate, cominciamo sempre a raccontare le storie partendo dalla fine. Noi senza una fine certificata con un morto ammazzato, sembra che non siamo più capaci di raccontarle le storie, senza il brivido finale. E allora dico, Bruno Caccia era con il suo cane e provavo a pensare, e mi chiedo sempre, se pensava Bruno Caccia a come era così pavido il nord, no? Lui sempre abituato a scegliere o bianco o nero, com'era pavido quel nord che tra il bianco e il nero ha scelto da anni la cuccia e la catena. E se ha provato a pensare, dico che in un paese normale appoggiare per un secondo sul comodino la scorta per regalarsi una passeggiata, sapete, le passeggiate dopo cena sono sempre un fruscio lento, no? Sono un bel vento tra le orecchie e il cuore. Ecco, se avesse pensato che poteva essere un diritto delle solitudini più malinconiche. Bruno Caccia è stato ammazzato in via Somma Campagna, d'estate, dico, in via Somma Campagna, 14 spari a Torino, il 26 giugno del 1983, mi sono sempre chiesto come suonino al nord, dove la mafia non esiste, dicono. Suoneranno come una canzone d'amore suonata con le pietre. È stato ammazzato. E mi sono sempre chiesto anche cosa abbia pensato il suo cane, a vedere quegli uomini che scendevano dalla macchina e lo finivano con tre colpi sul marciapiede, a Torino, al nord, il 26 giugno del 1983. Il mandante di questo omicidio, Mimmo Belfiore, in carcere, ha detto che Bruno Caccia l'aveva fatto ammazzare lui, senza sapere di essere stato intercettato. Ogni tanto mi chiedo, quando andiamo in giro, proviamo a raccontare la storia di Bruno Caccia, mi chiedo se un po' Mimmo Belfiore oggi in carcere non gli brucia. Che una memoria che aveva cercato di sparare in faccia è diventata invece una preghiera laica, no? Che portiamo sempre noi in tasca, che dico non saprà nemmeno che cosa sia. Mi sono sempre chiesto se Mimmo Belfiore, dico, dopo aver inviato una 128 a uccidere sotto un lampione il magistrato Bruno Caccia, mi sono sempre chiesto se Mimmo Belfiore è veramente convinto, come gli altri uomini di 'Ndrangheta, di Cosa Nostra, comunque vada, di finire nelle mani di Dio. E in fondo io me lo sono sempre augurato che Mimmo Belfiore, dico, si trovi Dio sotto un lampione su una 128. E allora, siccome le storie noi le raccontiamo partendo sempre dalla fine, quella cascina, che oggi è curata da dei ragazzi come voi, guardate, i ragazzi di Libera, dei guardiani del faro, che fanno un lavoro difficilissimo, perché cercano tutti i giorni di strofinare via l'odore della vergogna di Mimmo Belfiore e della sua famiglia. Ecco, mi sono sempre chiesto, Bruno Caccia me l'hanno raccontato come un personaggio molto austero, molto severo, me l'ha raccontato Giancarlo Caselli con cui ha lavorato, con cui ho avuto occasione di lavorare in procura a Torino. Ecco, andare in giro a provare a raccontare la sua storia, provate a pensare, una persona anche solo così austera, oggi, in questo momento, a provare a guardarci per un attimo dall'altro, mentre noi lo stiamo raccontando così, mi sono sempre detto che probabilmente gli scappava un sorriso. E allora, siccome il sorriso è la consapevolezza di poterselo giocare, il proprio futuro, ecco, allora io mi auguro che la battaglia non sia solo una battaglia anti-mafia, ma sia soprattutto una battaglia per. Una battaglia per tutto quello che è collettivo, e quindi per la collettività, per la solidarietà, che in questo paese è diventata addirittura una debolezza. Su da noi, in Lombardia, se sei solidale sei debole. Sei una femminuccia, anche a livello politico. Una battaglia di fragilità, perché non può essere che 100 persone, dico, vengano arrestate e riescono a mettersi insieme per creare un'organizzazione criminale in Lombardia e intorno non si sia mai pensato alle centinaia, alle migliaia di persone, dico, che non se ne sono accorte E perché guardate, è una battaglia anche di numeri e i numeri dicono che già questa sala è più forte di qualsiasi riunione dentro un centro Falcone Borsellino di Parigi.